Certo, questa liturgia è molto pretenziosa, come avete intuito, forse troppo. La si fa solo una volta all'anno perché presenta anche qualche pericolo, oltre che qualche difficoltà. Cioè, questa liturgia in qualche maniera celebra la Trinità, e quindi osa celebrare la designazione del nome di Dio con questo termine, che, per fare un esempio, Gesù non ha mai usato, ma che non c'è neanche nella Bibbia per alcuni, e che però i cristiani da presto hanno ritenuto nella loro riflessione sulla professione di fede in Gesù introdurlo, e poi è stato introdotto dai concili, dalle professioni di fede, dalla teologia, certamente. E lo sappiamo che è un modo di parlare che per alcuni versi affascina, perché anche le due o tre cose che cercheremo insieme di dire si intuirà, fanno affacciare su delle cose molto profonde, molto misteriose, affascinanti. Per un altro verso ti senti su un terreno infido in cui bisogna continuamente dire: ma però questa parola qui la dico, ma bisognerebbe tradurla, bisogna stare attenti perché questa parola vuol dire qualcos'altro nel nostro linguaggio. Cioè, è come quando un uomo pretende di chiamare Dio e scopre contemporaneamente di essere davanti a qualcosa di meraviglioso, affascinante, e nello stesso tempo di saperne niente, no? Nello stesso tempo di dire: ma io cosa vado a tentare un'impresa così, no? E comunque, con tutta l'umiltà della liturgia e di tutto ciò che riguarda la Chiesa, proviamo a fermarci un momentino su questo che comunque, lo dicevo un po' all'inizio, è un tentativo commovente, no? Cioè, come quello che alla fine di un anno liturgico, dopo aver camminato accanto al misterioso personaggio, ci si siede di fronte e lui finalmente ci dice il nome segreto, chi era. Che è quello che succederà, perché la liturgia anche qui è una povera cosa, poveri gesti che alludono a cosa sarà la fine del mondo, la cosiddetta fine del mondo, il compimento del mondo. Quando davanti a Dio, Dio ci rivelerà il suo nome, noi resteremo sbalorditi per sempre. Oh, i medievali dicevano: lo vedremo così come egli è. Allora, il senso spirituale di questo, di questa celebrazione, prendiamolo da questo lato. L'emozione perché dopo il cammino Dio ci rivela il suo nome, il mistero. Il mistero che vuol dire, sapete, l'intervento di Dio nel mondo, l'iniziativa di Dio verso l'uomo, verso gli uomini. E il mistero, questo è una prima entrata, il mistero si è rivelato in una storia d'amore. Si potrebbe appunto celebrare tutte le liturgie col sottofondo del cantico dei cantici, no? Perché questo in realtà è la modulazione del mistero. Cioè, Dio che si innamora dell'uomo e istituisce con lui una storia d'amore. Quindi il mistero si è rivelato in una storia d'amore che è culminata e culmina nella vicenda di Gesù. E quindi il mistero è anzitutto il mistero di Gesù. Partiamo da lì, per andare sul sicuro, no? Il mistero di un uomo, il mistero del Figlio, che è il volto umano dell'amore, in cui si rivela in un uomo pienamente riuscito e totalmente dato. E per credere in Dio bisognerebbe poter dire: guarda, Gesù è la parabola umana dell'amore, con la A maiuscola. L'amore è quello lì, l'amore è lui, è quell'uomo. Il mistero, appunto, di Gesù, che è il volto umano dell'amore, in cui si rivela in un uomo dato, totalmente dato, pienamente riuscito quindi, pienamente libero, si rivela il mistero dell'origine. Di ciò da cui tutto viene, e viene come amore, come dono. E infatti l'origine che Gesù rivela, da cui attinge il dono, è il Padre di Gesù, che è il creatore di quella storia singolare d'amore che è quella di Gesù, il figlio unigenito, unico, e creatore di ogni storia d'amore, di tutti gli altri figli. Il mistero è indissociabilmente la singolarità di Gesù e l'universalità degli uomini, uno a uno tutti in riferimento a Gesù, dicono la storia d'amore, il mistero appunto, i figli nel figlio, perché il padre di Gesù è infatti padre nostro. E la missione di Gesù consiste proprio in questo, nel rivelarci il padre, e quindi rivelare il mistero della fraternità tra gli uomini. E lo fa col suo dono pasquale, che rianima in noi il soffio originario del Padre, lo Spirito, il dono dello Spirito che è lo Spirito del Padre e del Figlio, lo Spirito in cui si amano, è lo Spirito che dà la vita agli uomini, come diciamo nel Credo, più forte del peccato e della morte, e che riunisce gli uomini, i diversi, i lontani, in unità. Questo è il grande compito dello Spirito. Perciò ci risuscita dalla morte, ci battezza nella Pasqua di Cristo e riunisce i diversi e unifica le culture, le civiltà, le storie in unità, unità di cui la Chiesa, appunto, il corpo di Cristo tenuto vivo dallo Spirito nel mondo mediante il battesimo e l'Eucaristia, è sacramento, è comunione. Questo è il mistero. È entrando al seguito di Gesù e in comunione con Lui, con il suo mistero, il mistero di Gesù che nella verità della vita di un uomo rivela la verità profonda di Dio, è entrando in comunione con Gesù che possiamo entrare nel segreto del nome di Dio e insieme nel nostro nome segreto. E questa è la seconda cosa sulla quale vi invito a fermarvi un momentino con concentrazione, se è possibile. Cioè non è possibile che Gesù ci riveli il nome di Dio senza che noi accettiamo di dire veramente il nostro nome. Mentre ci viene detto il nome di Dio, scopriamo il nostro nome profondo. Scoprendo il nostro nome, riconosciamo Dio. E questo è l'intreccio, che è il mistero di Gesù in ciascuno di noi, no? Uomo Dio, poi diciamo in termini brutti, ma è una storia d'amore, appunto. E in questa direzione si può provare a dire qualcosa su questo strano nome di Dio uno e trino e di questi suoi strani figli che siamo noi. Cioè, quando noi diciamo appunto la Trinità, vogliamo dire che Dio, che è uno, è unico, uno solo è Dio, in realtà è plurale. E i dibattiti teologici, le professioni di fede poi successive, che sono arrivate poi a usare delle espressioni molto tecniche, molto difficili, definendo le persone della Trinità in un'unica natura, definendole delle relazioni sussistenti, come a dire il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la natura profonda di ciascuno di questi è di essere in relazione, è una cosa che non si finisce mai di pensare, cioè non è che hanno un'identità e poi si mettono in relazione, la loro identità profonda è di essere in relazione, che vuol dire che Dio in qualche maniera non è solitario e in qualche maniera non è già fatto. Non è solitudine orgogliosa, ma è scambio, comunicazione. Non è l'unità di un cristallo impenetrabile, omogeneo. È un'unità che si fa incessantemente. Pressappoco come il mio corpo, il quale ha un'unità profonda, no? L'identità, l'io, si identifica col senso corporeo. So bene cos'è il mio corpo, e senza il mio corpo io non so, non posso dire io. Ma l'unità del mio corpo in realtà si mantiene, si fa, si conquista continuamente, respirando, mangiando, assimilando, mettendosi in relazione, in questo meraviglioso metabolismo che è la vita. Cioè io resto io continuando a mettermi in relazione con l'aria, col cibo, con lo spazio, col tempo, col mondo, con gli altri. Il nostro corpo è a immagine di Dio. Si può dire? Anche Dio è vita, è metabolismo, virgolette, è pulsazione. Ovviamente lo scambio che c'è in Dio è soprattutto uno scambio voluto, cosciente, è scambio d'amore. Quindi la vita è amore. E amore, vedete, perché noi non possiamo penetrare in queste parole senza penetrare nella comprensione di noi, vedete? Senza pensare a fondo il mio corpo non posso pensare Dio. Come senza pensare a fondo la differenza sessuale non posso pensare Dio. Perché amore vuol dire che c'è in Dio contemporaneamente unità e differenza. Un po' come l'uomo che è uomo e donna. I due saranno una sola carne. Creò l'uomo, maschio e femmina, lì creò. E quindi, dopo l'immagine del corpo, l'immagine della coppia. Si comincia a intuire che il nome di Dio è inseparabile dal nome che l'uomo dà a se stesso, come in Gesù. Adesso appunto vedete qui questi passaggi, provateci a dire qualcosa, a pensare, no? Cioè le realtà umane dicono Dio, noi non siamo abituati a sta roba qui, si confessa Dio testimoniando di sé, diventando uomini in una certa maniera e in un'altra, si dice Dio in una maniera e in un'altra, questa è l'idea forte del fatto che Dio si dà umanamente. Cercare di dare il nome al nostro corpo, sappiamo quanto è difficile dare nome a una passione, a un sentimento, a un atto di libertà che trascende la carne, no? Liberi dalla carne, dal mondo, come dice Paolo, la liberazione. Dare un nome al proprio corpo e al nostro essere uomo e donna, e quindi a tutte le storie, alle biografie nostre, dei singoli, ma anche a tutte le storie familiari e a tutti gli allacciamenti che costruiscono la storia umana. Questo è cercare di dare un nome a Dio. E d'altra parte, beh, è ovvio, non si può trovare la verità delle nostre storie senza permettere a Dio di dirsi dentro di noi, senza permettere a Dio di rivelarsi, appunto. No? Mentre noi raccontiamo le nostre storie, Dio racconta se stesso con noi. Questa è la rivelazione. E la nostra vita che accoglie la rivelazione è vita nella fede, appunto. No? Nell'accoglienza della parola. E d'altra parte si può capire per questa strada il perché conosciamo così poco Dio. Tutte le difficoltà a dare nome alle storie del nostro corpo e alle storie delle generazioni umane sono le difficoltà a conoscere Dio e a dire Dio con la nostra vita. Il corpo, i due che saranno una carne sola, ma c'è ancora una cosa, i due non bastano, c'è quella realtà incoglibile che è l'amore, quella realtà che è imprendibile ma è attiva, operante, che comanda l'unità, che è l'amore. Cioè nella coppia l'amore non esiste a parte, al di fuori dell'uomo e della donna, nasce dal loro incontro, ma in qualche maniera è l'amore che li mette in cammino l'uno verso l'altro. Vedete, anche qui, in Dio è un po' la stessa cosa. Lo spirito, così viene chiamato, è spirito del Padre e del Figlio, ma non due spiriti, uno solo per due. Ed è questo amore, l'amore di Dio, che crea e avvolge di sé il mondo e la storia degli uomini e li lega in una storia d'amore. In una storia nella quale Dio fa Dio e l'uomo fa l'uomo, ma appunto come nell'amore fanno una carne sola. Si potrebbe dire, ma anche qui andrebbe invece corretto, Dio divinizza tutto ciò che io umanizzo, capito? Io devo fare l'uomo, nel mio fare l'uomo, Dio mi fa figlio appunto, Dio si fa uomo e fa di me appunto il figlio di Dio. Anche questa è una cosa su cui vi invito a lavorare. Dio divinizza ciò che l'uomo umanizza. E allora non so se queste due o tre battute possono in qualche maniera dare un contenuto a questa celebrazione della Trinità, che come vedete in realtà è la celebrazione del mistero dell'amore, l'amore di Dio e dell'uomo, che è passato nel mondo nella Pasqua di Gesù, che è indissociabilmente il passaggio di Dio nell'umano, il passaggio dell'umano in Dio, la Pasqua di Dio e la Pasqua dell'uomo. Noi celebriamo questo mistero, appunto, no? E perciò celebrare l'amore vuol dire confessarlo. Confessare da parte nostra l'amore di Dio. Come? Vedete il rapporto tra rito, celebrare, confessare la parola e la vita. Celebriamo l'amore e lo confessiamo con una vita fatta testimonianza all'amore, che ha, come è ovvio, che ha per noi queste due o tre direzioni. Una, imparare nel nostro corpo ad amare, che è la cosa più dura di tutte, cioè imparare a fare del nostro corpo un dono, un atto di libertà, che è difficile, molto difficile. Noi oggi esaltiamo la libertà perché la prendiamo in principio, diciamo la libertà è fare quello che ti pare, ma questo è preumano, è all'inizio. La libertà arriva alla fine di una liberazione, che Paolo appunto dice liberazione dalle paure e dalle avidità, dalla carne e da tutte le stupidità e del peccato del mondo. Il mio corpo impara ad amare soltanto se fa questa dura lotta contro il nemico interno della libertà, che è la carne, paura e violenza, e se si libera dal mondo, che è quell'insieme di concezioni, di pratiche disumane che mantengono l'uomo cattivo, appunto, il peccato, il cosiddetto peccato del mondo. Ecco, soltanto in un lavoro di liberazione della libertà è possibile che il nostro corpo impari ad amare. Quindi questo è il primo grande luogo della confessione della Trinità, la liberazione del corpo. Il secondo è la costruzione di tutte le storie d'amore, soprattutto attraverso le storie familiari e generazionali. Potremmo dire in maniera molto sintetica tutto il lavoro che ciascuno di noi fa in misura diversa per l'educazione dell'uomo, che ha la sua matrice evidentemente nell'essere figli, nel diventare genitori, nell'essere fratelli e sorelle, nel mistero familiare appunto. Allora confessare la Trinità è in realtà costruire nell'amore l'educazione dei figli dell'uomo, come figli di Dio, ovviamente. E terzo, lavorare per la costruzione dell'umanità come una. È l'umanità una, che nell'amore coniuga le diversità delle culture, delle storie. È l'umanità una, la vera immagine e somiglianza di Dio. Quando noi diciamo l'uomo è stato creato immagine e somiglianza di Dio, lo diciamo soprattutto della comunità umana, dell'unità umana, della misteriosa unità del destino umano. Soltanto, come dice Paolo, il Cristo tutto, quando il Figlio unico avrà unito a sé tutti i fratelli, soltanto allora potrà presentarsi al Padre dicendo: ecco l'uomo. Ecco il figlio, appunto. E ciascuno di noi è immagine e somiglianza nella misura in cui entra in questa corrente per creare la comunione umana, nell'unire i diversi, nel creare l'unità di destino, no? E quindi nell'ospitare lo straniero, e quindi nel comprendere le culture diverse, e quindi nel rispettarsi, e quindi nel prendersi cura del destino della terra, eccetera, eccetera. E da ultimo, siccome a noi è capitato anche di essere coinvolti nella faccenda cristiana, la confessione della Trinità è anche un po' di amore alla Chiesa, francamente, eh? Proprio perché la Chiesa poverina è segno e strumento di questa unità del genere umano, di questa immagine e somiglianza di Dio, di questo mondo trasformato nel regno di Dio. E c'è proporzione tra l'amore alla Chiesa e l'amore all'universalità o all'unità del destino umano o alla realizzazione della storia d'amore di Dio con gli uomini. E quindi pensate come è stata brava la Chiesa a cominciare, non so, settimana prossima battezziamo dei bambini, no? Cominciamo subito a segnarli nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Quanto è grande questo tentativo che i fedeli fanno di invocare Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo. Diciamo insieme: Signore Dio nostro, ascoltaci.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Dio Padre, che nel pensare e nel creare gli uomini hai messo tutta la tua sapienza e il tuo amore, concedi ad ogni uomo di giungere a scoprire il tuo volto, contemplando la bellezza delle tue creature. Preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Dio Figlio, pura accoglienza dell'amore e della volontà del Padre, fa che nelle famiglie cresca il rispetto e l'accoglienza, l'obbedienza e l'ascolto, la fedeltà e l'amore, così da diventare segno della tua presenza. Preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Dio Spirito Santo, respiro d'amore tra il Padre e il Figlio, soffio che anima i nostri cuori e li apre alla speranza. Accresci in noi la consapevolezza della tua presenza, perché possiamo diventare nel mondo semi di amore, di gioia, di pace, di pazienza e di bontà. Preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Santa Trinità, comunione d'amore che si esprime nell'unità, sostieni il cammino ecumenico della Chiesa. Nell'accoglienza e nel rispetto delle diversità, sappia ricercare ciò che unisce e rende i cristiani autentici testimoni della tua vita divina. Preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci. Guarda, o Padre, il volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa tua famiglia, perché, fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità, partecipe del mistero uno e trino del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.